Radio Emilia Romagna.
Emilia Romagna Music Commission, notizie da una regione in musica.
Il 18 e il 19 marzo Suner presenta Ready to Play, il live streaming del festival targato Arce Emilia Romagna. Bentrovati amici di Radio Emilia Romagna. Oggi vi do il benvenuto sulle note di Le Bibi Territegno, brano dell'Angelo Esperienze Soul, progetto musicale che è cresciuto e si è consolidato sul palco del Vibra di Modena. La band, capitanata da Angelo Gillo Colonna, è una delle 13 selezionate dal progetto Suner a cura di Arce Emilia Romagna, che in un triennio di attività dal 2018 al 2020 ha svolto 13 residenze artistiche, coinvolgendo più di 40 palchi per un unico grande progetto musicale. Con l'evento Ready to Play, in programma il 18 e il 19 marzo sul canale YouTube di Arci Nazionale, in Emilia Romagna i live club targati Arci riaprono le loro porte per mettere in scena il prodotto di 2 anni di lavoro. Il festival, con la conduzione di Lucrezia Barzaghi e Claudio Succi dell'emittente bolognese Radio Città Fucico 103.1, prenderà il via il 18 marzo con il live Quando tutto diventò blu dal mercato suonato di Bologna, concerto a fumetti di Alessandro Baronciani con Corrado Nuccini e le voci di Lariuni e Erskine. A seguire l'Angelo, in diretta dal palco del Vibra di Modena. Si arriverà poi a Reggio Emilia, al Circolo Arci Tunnel, con il live del duo Trap Rap Franchetti & Grabe. Ritmi in levare, scorribande punk saranno invece la caratteristica principale del live ospitato dal Circolo Arci Bolognesi di Ferrara con la band Le Iene. Ultima tappa in regione con il Tugo dal Circolo Arci Colombofili di Parma e a concludere la serata saranno gli Zip dal Circolo Arci Margot di Torino. Venerdì 19 marzo l'apertura della serata sarà affidata a Superman, progetto artistico di Duo Bucolico e Camillas, una registrazione itinerante ed esclusiva in 3 circoli del Ravennate, il Prometeo di Faenza, il Circolo dal Monte di Castel Bolognese e il Clips Reggae Rock di Riolo Terme. Dai palchi romagnoli ci si sposterà sempre virtualmente a Bologna per il live di Fosco 17 dal Millennium. Si tornerà a Modena con il live del Rumba de Bodas registrato al Vibra nel 2020, prima di tornare con l'artista emergente Niente in Romagna dal Circolo Arci Bevitori Longevi. Chiude la serata il cantautore Luca Annoni dal Circolo Arci Bellezza di Milano. A raccontarci di Suner e di questi 2 giorni di musica ho chiamato Massimo Maisto, presidente Arci Emilia Romagna. Ho invitato ai nostri microfoni anche Angelo Gillo Colonna, che l'esperienza di Suner l'ha vissuta direttamente insieme alla sua band.
E adesso anche il coraggio di dire un'eresia.
Buon pomeriggio da Radio Emilia Romagna, io sono Laura e in collegamento con me da Ferrara c'è Massimo Maisto, presidente di Arci Emilia Romagna. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao, grazie dell'invito.
Allora Massimo, oggi parliamo di Suner che dopo un triennio di intensa attività presenta i propri risultati con una o due giorni di musica ready to play in diretta il 18 e il 19 marzo da diversi circoli Arci sparsi su tutto il territorio regionale. Un triennio che sappiamo bene è stato caratterizzato da tante vicissitudini, ma nel vostro caso anche da tante soddisfazioni. Arci è riuscita a portare avanti un progetto che già solo leggendolo su carta si dimostrava estremamente ambizioso. Puoi spiegare a chi ci ascolta cosa avete fatto in questo triennio segnato da un inizio un po' monco nel 2018, riforma del terzo settore, pandemia e chi più ne ha più ne metta?
Sì, diciamo che il triennio è stato poco più di un anno, però noi abbiamo accettato la sfida della regione e la sfida che ci siamo dati da soli per dimostrare principalmente due fatti fondamentali. Il primo è che c'è bisogno nella nostra regione, come dappertutto, di un'infrastruttura di spazi. Eccellenze, ne abbiamo anche noi, benissimo i grandi eventi, ma serve soprattutto in alcuni ambiti, in particolare in questo caso come nell'ambito della musica dal vivo, della musica rock, della musica, chiamiamola pop, extracolta come ci pare, però della musica che non va nei teatri, per capirci, serve un'infrastruttura di spazi, cioè servono luoghi dove suonare, dove far suonare gruppi magari più conosciuti e affermati, dove far suonare i gruppi giovani, emergenti, che nei nostri territori si fanno le ossa per poi, speriamo, avere magari anche la possibilità di diventare dei professionisti. È banale detto così, ma in realtà non è semplice, perché fare oggi musica dal vivo, prima della pandemia, era già molto complicato per i costi, per i problemi burocratici, per i problemi di trovare spazi adeguati, le normative, le giuste normative anche, che si adeguano nel tempo, pensiamo solo alle normative sulla sicurezza dopo la tragedia di Torino, quindi era molto complicato, costi in aumento e anche un pubblico meno interessato di una volta, perché probabilmente si è investito meno sulla formazione del pubblico, perché ci si è abituato ad altri tipi di spazi, ad altri tipi di iniziative. Quindi noi eravamo convinti di questo e l'abbiamo, credo, dimostrato. La seconda cosa che volevamo dimostrare è che noi possiamo essere uno dei soggetti, non pretendiamo di essere il soggetto, però come numero di spazi siamo l'associazione più grossa a livello regionale, quindi uno dei principali soggetti che può contribuire a creare questa infrastruttura, quindi ad avere tendenzialmente almeno uno, in alcuni casi due spazi per provincia che possono assolvere a questa funzione. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Il primo anno, che poi il progetto è partito a fine anno, nel 2018, abbiamo messo insieme la rete, una rete molto ampia di una trentina di spazi, chiaramente di livello molto diverso, ci sono dei veri e propri live club e invece spazi che ogni tanto ospitano musica dal vivo. Li abbiamo messi insieme, abbiamo creato anche un comitato scientifico, abbiamo iniziato a selezionare i gruppi. Nel 2019 sono iniziate le residenze, i concerti e le tournée. Nel 2020 stavano finendo le tournée dell'anno precedente e alcune anzi sono poi continuate online o sono riprese d'estate. Sono state realizzate prima del primo lockdown, ma soprattutto nell'intervallo fra i due lockdown, alcune residenze. Purtroppo la parte forse più importante della circuitazione del live è stata per ovvi motivi molto sacrificata, per cui abbiamo detto, in accordo anche con la regione, noi lo facciamo e lo facciamo in streaming. Non è la stessa cosa, sappiamo che non è la stessa cosa, non trasmetteremo i concerti perché spesso i concerti in streaming con la telecamera buttata lì non sono proprio la cosa più appassionante. Faremo un quarto d'ora, 20 minuti per ognuno dei gruppi in alcuni circoli della nostra regione, testimonianze da parte di artisti, di amministratori, dei gruppi, di presidenti dei circoli che spiegheranno l'importanza dei loro spazi. Parliamo di una decina di spazi, quindi di una realtà importante per una regione come la nostra. Questo è un po' il festival e quindi chi avrà voglia di connettersi dalle 18 in poi, un paio d'ore, ognuno dei due giorni, col lavoro di Radio Fujiko che presenta, faremo, credo, vedere, ascoltare buona musica, ma vedere anche l'importanza di questi luoghi che chi è appassionato di musica dal vivo conosce, perché parliamo del Tunnel a Reggio Emilia, parliamo del Vibra a Modena, parliamo del Circolo Bolognese a Ferrara, del Millennium a Bologna, quindi sono spazi conosciuti e magari qualcuno avrà anche voglia di rivederli.
Tra l'altro il valore aggiunto del progetto, al di là di mettere insieme 37 circoli, che è già una cosa di per sé abbastanza importante, e è stato anche i risultati che avete ottenuto, perché ci sono stati dei prodotti molto diversi, dal concerto a fumetti al radiodramma. È stata una bella ricerca che avete fatto sui musicisti e sul territorio.
Sì, allora io prima ho detto una cosa che non si dovrebbe dire, perché definire la musica che si fa oggi è la cosa peggiore che si possa fare, no? Ho detto musica rock, musica leggera, perché è il bello è quello, è indefinibile, si dà spazio alla creatività, per cui in realtà noi abbiamo dato spazio a nuove produzioni in alcuni casi. In altri casi proprio invece con le residenze, a gruppi che stanno ancora preparando le prime produzioni, sono ancora più esordienti. È chiaro che i livelli erano molto diversi. Una delle cose che ha dato più soddisfazione, tu l'hai citato, ed è il concerto a fumetti curato da Nuccini e Baronciani quando tutto diventò blu, che per fortuna siamo riusciti a realizzare, perché l'anno scorso nella parentesi estiva alla Montagnola di Bologna, in alcune arene estive, è stato realizzato. L'abbiamo poi anche filmato, quello per intero, non lo proietteremo per intero, ma al Mercato Sonato, quindi ce l'abbiamo anche in archivio. Nel frattempo loro hanno fatto una produzione che è su Spotify ed è una produzione nata anche grazie a Nuccini. Poi ci sono gruppi più tradizionali, c'è un gruppo giovane di Reggio Emilia che fa trap, con tutte le polemiche annesse e connesse che ci sono ogni volta che si cita anche solo lontanamente questo genere musicale. Ci sono stati i Rumba de Bodas, che sono un gruppo ormai verso l'affermazione, che fanno una gran festa quando fanno i concerti, quindi proprio cose molto differenti. L'altra soddisfazione è stato far lavorare insieme tanti organizzatori, perché questo ambiente, nel nostro caso per fortuna, non è litigioso. All'interno dell'ARCI siamo una rete dove i vari soggetti vanno d'accordo, però c'è tanta abitudine a lavorare da soli, anche solo per il fatto che si va avanti a testa bassa, bisogna lavorare e magari non ci si prende il tempo per coordinarsi. È nato un gruppo di una decina di operatori, appunto magari facendo riferimento ai circoli più strutturati, e quindi questo ci fa ben sperare sul fatto di consolidare questa rete, perché c'è bisogno degli spazi, dei gruppi, delle risorse, ma anche dei professionisti, perché nei nostri circoli c'è tanto volontariato, c'è tanto associazionismo, ma poi ad un certo livello servono anche dei professionisti. E si è creato un legame forte fra un gruppo di professionisti che, quando riusciremo a ricominciare a fare i live, io sono sicuro che farà crescere il settore a livello regionale, perché non ci sarà... Ci sarà, o meglio, ci sarà una competizione positiva su chi fa le cose più belle, ma non ci sarà lo sgambetto, ok? Mm-hmm. E quindi questo fa ben sperare.
E tra l'altro avete fatto rete in casa, ma anche rete fuori casa, perché comunque vi siete anche trovati a collaborare, per esempio, con il Centro Musica di Modena, con il Locomotive.
Ma, la mia concezione personale e come presidente regionale dell'ARCI credo di dimostrarlo, ma credo che sia l'essenza dell'ARCI è quella di essere una rete, e tendenzialmente non siamo mai stati, ma fin da quando è stata fondata 60 e passa anni fa, non siamo mai stati una rete egoista, nel senso non è che ci siamo noi e gli altri no. È chiaro, chi aderisce, chi si sente ARCI, per noi è un compagno, come dire, un compagno di viaggio, è qualcuno con cui lavorare in tante, però chi invece è in altre reti e vuole collaborare non è da escludere, è un soggetto col quale trovare in alcuni ambiti, in alcuni momenti della collaborazione. Tra l'altro in quest'ambito in particolare, ma in generale in quello della cultura, l'obiettivo credo debba essere da parte di tutti la crescita delle opportunità del pubblico. Qualcuno dice del mercato, ma non solo del mercato, il problema non è vendere di più o di meno un prodotto, il problema è proprio far crescere la cultura, la presenza di pubblico, la passione, e questo si può fare solo tutti insieme. Se cresce, poi ci sarà soddisfazione per tutti. Scusa, una cosa importante mi stavo dimenticando: abbiamo coinvolto due circoli fuori regione, perché ci tenevamo proprio a dare un'idea non tra virgolette provinciale, cioè dell'Arcia Emilia Romagna che si faceva le cose in casa, abbiamo coinvolto una realtà importante di Torino e una di Milano, anche loro parteciperanno con un loro gruppo, un quarto d'ora, 20 minuti, però sarà un bel modo per far capire che questa rete in realtà è nazionale.
Il 27 febbraio c'è stato l'ultimo concerto e Arcia è stato partner di questa iniziativa che è stata davvero potente dal punto di vista comunicativo. Qual è il messaggio che avete veicolato e soprattutto a chi era rivolto?
Allora, intanto lasciami dire la fatica che ho fatto nel sapere che i concerti non c'erano a stare zitto. Non è stato facile perché siamo tutti un po' chiacchieroni su queste cose, quindi è stato molto difficile. Ogni tanto mi chiamava qualche giornalista, qualche appassionato. Io facevo finta di essere impegnato su altro, di non conoscere bene il progetto per non dire bugie, ma allo stesso tempo non svelare. È stato, io credo, un'esperienza straordinaria perché ha dimostrato una cosa che noi sappiamo, ma che forse non era così conosciuta, cioè che questa rete di live club è una rete enorme. È un'orme di decine, centinaia di spazi con dei professionisti importanti, potenzialmente a livello delle reti europee. Non è a livello delle reti europee perché in Italia non è mai stato fatto, per mille motivi, il salto nella tutela dei lavoratori, nelle regole, perché servono le regole, nella crescita, nel riconoscimento. Adesso per la prima volta nei vari decreti ristori, ma speriamo anche in futuri, nel FUS eccetera, si usa il termine live club. Prima, quando si parlava con la cultura considerata alta, ti guardavano come se tu fossi quello che è appassionato di intrattenimento come ti permetti di sedere nel salotto buono, ecco, c'era un po' questo tipo di atteggiamento. Ultimo concerto ha dimostrato questo e ha dimostrato anche la tragedia di questo periodo, perché stiamo parlando, insieme ai cinema e al comparto turismo, stiamo parlando di realtà chiuse di fatto da un anno, nel senso che qualcuno è riuscito a fare qualcosa d'estate, ma anche chi aveva riaperto a settembre e ottobre con il distanziamento e le capienze aveva aperto, diciamo, per dire esisto ancora, ma non erano stati di fatto organizzati concerti. Quindi abbiamo dimostrato che c'è questa vera e propria tragedia e che quindi serve sostegno per quello che è successo, ma soprattutto servirà sostegno dopo per ripartire e per rafforzarsi. Ecco, il mio augurio è che non ci si debba più stupire sull'esistenza di queste realtà, perché se ti stupisci vuol dire che non le conosci, ma bisognerà darle per non scontate, bisognerà lavorare per consolidarle.
Il progetto SUNER è stato reso possibile anche grazie al contributo della Legge Musica, che appunto l'ha sostenuto nel primo triennio di attività che si è da poco concluso. Quali sviluppi pensi possa avere nel prossimo futuro?
Ma noi, il nostro obiettivo è di continuare a rafforzare questo circuito. Come ho detto, si è creato un bellissimo legame fra professionisti, abbiamo selezionato gli spazi perché 37 erano troppi, ma era normale alla partenza. Dopo bisogna vedere chi davvero ci vuole lavorare e chi no, quindi saranno una quindicina, una ventina, come dicevo prima, a livelli diversi, cioè chi magari può ospitare anche il grande concerto italiano o straniero, sempre di dimensione indipendente. Non parliamo di club da migliaia di persone, sia chiaro, noi vogliamo lavorare su spazi medio piccoli perché crediamo molto che lì si faccia la sperimentazione. Però c'è chi potrà lavorare su artisti più affermati e chi invece potrà lavorare sul livello di base. Quindi la nostra intenzione è comunque di rafforzare questo circuito. Sono uscite le linee di lavoro triennale e noi ci riconosciamo in quella parte lì, in quella parte di circuito. Poi io ho un sogno, l'ho detto varie volte, non saremo noi in prima fila, però se qualcuno riuscirà a mettere in piedi un progetto di internazionalizzazione, a noi piacerebbe aiutare, nel senso che noi non siamo, ci vuole umiltà, al momento non siamo in grado di farlo, però abbiamo rapporti con tante reti europee, culturali, o che lavorano sull'accoglienza o sull'immigrazione, o che lavorano sul sociale, e provare a sperimentare come si faceva negli anni Ottanta, non è che ci inventiamo molto. Il fatto che prendi il pulmino, prendi l'aereo e una band va a suonare in un circuito simile in un'altra parte d'Europa e viceversa, io credo che siano di quelle cose che non sono vintage, che vanno riscoperte perché funzionavano, e quando adesso si parla con alcuni dei gruppi della mia generazione, che abbiano avuto successo o no, ricordano quelle esperienze come alcune delle esperienze più formative. E adesso purtroppo, anche per le crisi che dicevo, o c'è il grande gruppo che riesce ad affermarsi, oppure non c'è più il livello medio, e quindi molti anche artisti di qualità si ritrovano a suonare a casa propria e poco più. Il mio obiettivo sarebbe proprio da questo punto di vista sprovincializzarci. Ripeto, noi lavoriamo per rafforzare il circuito, però se qualcuno vorrà insieme a noi, faccio una specie di appello, insieme a noi far sì che questo circuito possa avere anche dei gemellaggi, dei rapporti con altri circuiti che esistono in Europa, a noi interesserebbe molto. Un Erasmus della musica, un Erasmus dell'indie, non lo so, qualcosa del genere. Però l'altra notizia che ci tengo a dare è che al momento tocchiamo ferro, però tutti questi spazi hanno intenzione di riaprire. Questo è importante, io lo voglio dire, perché non tutti i circoli arci riapriranno, non tutte le realtà, e lo sappiamo, non tutti i cinema riapriranno. Nel nostro caso, per quanto riguarda questi live club, sperando che si riesca a riaprire con la primavera estate, comunque al momento sono tutti organizzati per riaprire ahimè con più debiti di prima, con grande difficoltà, sperando nei soci e nel pubblico che tornino a frequentare e che diano una mano, perché il problema sarà riaprire, ma il problema sarà poi reggere i primi tempi del dopo pandemia. Però al momento nessuno, mentre in giro per l'Italia è successo in qualche ambito, al momento nessuno ha alzato bandiera bianca.
Io ti ringrazio davvero, e ti auguro soprattutto di realizzare il tuo sogno, anche perché ne saremo tutti contenti. E grazie Massimo, e ci vediamo virtualmente il 18 e il 19 marzo sul canale YouTube di Arci Nazionale per Ready to Play.
Grazie mille.
Ciao Massimo, grazie.
Ciao.
Da Ferrara passo a Modena, dove per noi c'è in collegamento Angelo Colonna per tutti Gillo. Ciao Gillo, grazie per aver accettato il mio invito.
Ciao a tutti, grazie a voi per avermi invitato, ed è un piacerissimo essere qui con te oggi.
Parliamo del tuo ultimo progetto musicale, l'Angelo, ultimo dei tantissimi altri progetti che negli anni hai portato avanti. E infatti, prima di chiederti di questa nuova avventura, vorrei che mi raccontassi come ci sei arrivato, qual è la strada che hai percorso.
Allora, in poche parole, l'Angelo è un po' l'evoluzione appunto di vari progetti che ho avuto in passato. Diciamo che vado a nominare un po' gli ultimi, perché sono quelli un po' più importanti in relazione appunto alla creazione del progetto L'Angelo. Con 5-6 ragazzi, ormai più di 15 anni fa, abbiamo messo insieme una cover band, suonavamo dei pezzi dei Jamiroquai. Quindi diciamo che un po' la nota più soul, per quanto riguarda appunto la mia esperienza e con alcune persone anche che poi fanno parte del progetto, L'Angelo è nata proprio da lì. Quindi siamo andati molto avanti con questo progetto, alla fine siamo anche arrivati ad avere 12-13 persone sul palco, perché poi c'era tutta la sezione fiati, percussioni, cori, eccetera, eccetera. Di conseguenza questa cover band dei Jamiroquai ci ha portato anche a sviluppare un repertorio nostro. Questo repertorio, diciamo che si parla di una decina di anni fa, quindi sto parlando del 2010, è scaturito in un disco, in un album soul funk in inglese, registrato negli Stati Uniti, quindi con i 5 elementi della band che si chiamava Gillo Sosia, e abbiamo deciso di fare un passo molto molto grande, abbiamo scelto un produttore molto molto figo, un tecnico di studio produttore molto figo, che era che è stato, perché adesso non l'è più, però è stato il produttore dei primi dischi di Lenny Kravitz. E quindi siamo andati nel suo studio a Hudson, a nord di New York, e abbiamo registrato un disco di nove canzoni, in inglese appunto. Quindi dopo, in poche parole, quando siamo tornati in Italia, c'è stata un po' la ricerca di promozione di questo disco, che a mio parere è un bellissimo disco, è suonato bene, però non è mai scaturito niente di tangibile, niente di vero, perché appunto il periodo era molto difficile. Stiamo parlando appunto del 2010, si arrivava già da una crisi globale, e poi ovviamente per quanto riguarda la musica è ancora peggio. Ma la cosa che mi sentivo ripetere sempre dalle case discografiche era appunto: ma perché non l'avete fatto in italiano? Ma perché non canti in italiano? E quindi ho messo insieme un po' di cose, poi ho avuto una breve pausa dopo appunto questa esperienza soul funk, e due o tre anni fa con il chitarrista e il batterista appunto del progetto Gillo Sosia, anzi dico anche il loro nome giustamente, Punk alla chitarra e Pan, Gianluca Panella, alla batteria, con loro abbiamo deciso di sviluppare un qualcosa che fosse un po' un riassunto delle cose che avevamo fatto in passato, ma cantando in italiano, e quindi così è nato il progetto L'Angelo.
Com'è scrivere in italiano? Ti è venuto?
Guarda, allora, ti devo dire la verità, per quanto mi riguarda non è...
Per la tipologia di musica.
Esatto, ovviamente. Brava, esatto. Infatti non è una cosa semplicissima, per quanto mi riguarda passo gran parte della creazione dei brani la passo a scrivere i testi, perché non è per niente facile scrivere cose nel 2021 senza risultare banale o senza scrivere cose già scritte o già dette in passato, soprattutto in relazione a quello che tu vuoi dire, cioè a quello di cui tu vuoi parlare. Quindi sì, non è una cosa semplice, e devo dire la verità che nonostante tutto, per quanto riguarda la musicalità della lingua e in relazione a questo tipo di sonorità, scrivere in inglese mi risultava molto più facile, molto più semplice, perché adesso non nascondiamolo, la lingua inglese è presa sotto un certo aspetto e molto più musicale in certe sonorità. L'italiano è perfetto per la musica popolare italiana, quella storica, ma per quanto riguarda sonorità un po' più funk, più soul, è difficile, soprattutto perché la mia ricerca era proprio quella di non scimmiottare, tra virgolette, permettimi questo termine, non scimmiottare il soul americano. Cioè la mia idea era un po' di unire quelle sonorità canore alla Lucio Battisti alle sonorità musicali invece che fanno parte appunto della musica soul.
Nella tua vita, appunto, come hai già accennato, le influenze musicali sono state tantissime. Da quando hai cantato Susanna all'elementare, ho letto da qualche parte in internet di Andrea Celentano, ai Pink Floyd, a Vasco Rossi, della musica bossa nova, Lenny Kravitz, i The Who. Qual è il fil rouge che unisce tutti questi ascolti?
Guarda, allora, in realtà penso che la musica sia proprio quello, cioè ognuno di noi dovrebbe avere, cioè no, adesso non è una cosa così obbligatoria, però più, secondo me, dal mio punto di vista, più generi si ascoltano, più generi più cose tu puoi inoltrarti dentro queste cose, e più hai la possibilità di capire i vari generi che tu stai ascoltando. Cioè più ti inoltri in un certo tipo di genere musicale, che può essere, poi è chiaro che è un po' un'evoluzione, no? Cioè, quando sei piccolo, tra virgolette, ascolti musica per... Io vengo dalla seconda metà degli anni 70 e i primi anni 80, la mia gioventù è quella, e ascolti quello che, tra virgolette, ti passa la vita che vivi in quel momento, no? Quindi i tuoi genitori, quindi i miei genitori. Io mi ricordo, mia mamma ascoltava tantissimo Lucio Battisti, e Battisti ha influenzato tantissimo la mia vita, no? Tenendo conto del fatto che appunto io ho anche una band dove facciamo tutto il repertorio di Lucio Battisti. I miei zii, che magari invece ascoltavano cose diverse, la disco music di quel periodo o i Pink Floyd. Quindi io mi ricordo in casa in casa di mia nonna girava tantissimo The Wall, che era uscito da poco, e mi ricordo l'uscita di The Final Cut. Questo per dirti, capito, che però avrò avuto 5-6 anni. Questo per dirti appunto che il percorso, poi dopo piano piano diventi un po' più indipendente. Io quando sono cresciuto comunque ho sempre, mi sono inoltrato ancora nell'ascolto di Pink Floyd, la discografia di Pink Floyd la conosco benissimo, ma poi crescendo dopo cominci a seguire delle cose che ti prendono. A un certo punto succede qualcosa e mi ricordo che a un certo punto ascoltai un pezzo di bossa nova, io suono la chitarra e quindi in poche parole venni proprio rapito da queste sonorità e mi misi a studiare tutti i pezzi fondamentali della bossa nova, da Jobim, Juan Gilberto, Gilberto Gil, queste sonorità che mi hanno preso per un bel periodo. Poi da lì sono ritornato verso il rock, ho riscoperto The Who grazie anche a degli amici con cui abbiamo suonato insieme per tanti anni, i pezzi The Who che sono praticamente un po' la radice del rock inglese, con altre band ovviamente, ma comunque se uno volesse riassumere il rock inglese degli anni 60-70, The Who sono una buona band di riferimento. Spostandomi poi oltreoceano, scoprì Lenny Kravitz, che un po' riassumeva il rock degli Zeppelin, il pop inglese dei Beatles, mixato insieme alle sonorità soul degli Earth, Wind & Fire o di Sly and the Family Stone. E quindi rimasi molto affascinato da questa sonorità, ma soprattutto rimasi affascinato dal suo essere molto agli estremi, no? Il fatto che fosse un afroamericano con una mamma nera e un papà bianco, quindi anche a livello proprio personale sono sempre molto rimasto affascinato dalla sua dal suo essere proprio agli antipodi, e che fa un po' parte anche del mio carattere, no? E l'eleganza, ma anche il trash, cioè questa cosa che mi affascinava tantissimo.
Tra l'altro poi tutti questi ascolti sono stati un po' per te una palestra musicale, nel senso che tu sei autodidatta e quindi ti sei anche sfidato, immagino, a percorrerli per trovare nuove note, nuove sonorità nella tua chitarra.
Assolutamente, assolutamente. Io veramente l'altro giorno proprio parlavo con un amico che mi diceva: ma come hai fatto a imparare a suonare la chitarra da soli? Ma quando si è piccoli è proprio così, la voglia e il desiderio di imparare ti portano veramente a fare quello che vuoi, e queste sonorità mi hanno portato dal rock alla cioè proprio rock e bossa nova sono proprio agli antipodi come generi, però comunque contaminano il tuo modo di suonare la chitarra e contaminano un po' il tuo modo anche di cantare, di esprimerti a livello musicale e melodico.
Nel 2020 il tuo progetto, la tua strada, incrocia quella dell'Arci e del progetto Suner. E quale tipo di collaborazione avete attivato e che cosa ha significato per te e la tua band vivere questa esperienza di residenza artistica?
Allora, innanzitutto voglio ringraziare Bruno e tutto lo staff dell'Arci Vibra di Modena, perché veramente hanno creduto in me e in questa cosa. E i candidati erano tanti, ma Bruno e appunto i ragazzi dell'Arci hanno spinto tantissimo perché fosse la nostra band a far parte di questo bellissimo progetto. Allora, noi come varie band di cui ti ho parlato prima, adesso ti faccio alcuni esempi proprio perché voglio che tu capisca che tipo di realtà c'era in questa collaborazione. E al Vibra Club di Modena ho suonato con un progetto di cover di David Bowie, abbiamo suonato tante volte con un progetto, col progetto appunto di Lucio Battisti, col progetto di canzoni in ricordo di Prince, e ogni volta notavamo che c'era un grande interesse dal punto di vista del pubblico, ovviamente non ultimamente in quanto purtroppo le cose sono cambiate tanto, però abbiamo sempre riscontrato questo tipo di interesse dal punto di vista del pubblico modenese in questo caso. Abbiamo pensato che il poter sviluppare il mio progetto collaborando appunto con questo Circolo Arci, che ha sempre creduto nei miei progetti, fosse la strada migliore da percorrere. Io ho fatto ascoltare le cose che stavo facendo già da un po' di tempo con gli altri due ragazzi a Bruno, e a lui sono piaciute subito, e quindi ci ha dato questa possibilità bellissima, questa possibilità di andare per una settimana tutti i giorni sul palco del Vibra e insieme a, appunto ai ragazzi della band, insieme a Panca e Pan, il batterista e chitarrista, grazie all'aiuto anche di alcuni campioni del computer, così abbiamo messo su uno spettacolo un po' diverso. Abbiamo messo su uno spettacolo anche che fosse un po' il riassunto di quello che stava succedendo appunto l'anno scorso, gli avvenimenti di cui tutti siamo a conoscenza. La mia intenzione era proprio quella di portare il palcoscenico il più vicino possibile al pubblico, ovviamente sempre rispettando le distanze tra le persone in relazione appunto alle normative anti-Covid. Quello che abbiamo fatto è stato quella di creare un ambiente molto più avvolgente. Era il palco che avevamo ricreato era un salotto con una poltrona, con delle luci molto soffuse. Era come se stessimo in mezzo al pubblico del Vibra, ma in maniera distanziata. E anche l'aspetto proprio, quello artistico, era molto più intimo. Cioè, era, diciamo che lo spettacolo era proprio sviluppato in una specie di colloquio tra me e il pubblico che ci è venuto ad ascoltare. E questa cosa qua, ovviamente, senza la possibilità di partecipare al progetto Suner, per noi non sarebbe stata possibile, perché comunque questa settimana di lavoro al Vibra ci ha dato la possibilità di sviluppare in maniera dal punto di vista tecnico questo spettacolo, quindi le luci, l'audio. Tutte cose che in saletta non ti puoi permettere di fare.
E voi questo spettacolo l'avete presentato per la prima volta lo scorso 17 ottobre e adesso, dopo tanti mesi, finalmente ci risalite sopra in occasione di Ready to Play, anche se, ahimè, purtroppo senza pubblico. Tu ti senti pronto a suonare?
Assolutamente sì, siamo prontissimi, anche perché appunto quell'esperienza di una settimana tutti i giorni, tra l'altro io l'ho vissuta in maniera stupenda per me, poi ripeto, tenendo in considerazione di ciò che stavamo vivendo in quel momento, cioè il fatto che fosse tutto chiuso, e per me è stata proprio una boccata d'ossigeno in un periodo veramente triste. Io la mattina mi svegliavo, prendevo l'autobus, andavo a Modena e da Maranello e passavo la giornata all'interno del Vibra Club. E diciamo che questo spirito positivo, anche in un momento molto negativo, quindi è su questo che vorrei proprio focalizzare l'importanza del progetto Suner, per quanto mi riguarda. È stata proprio un'occasione unica anche in relazione al momento che stavamo attraversando. Quindi poter passare un'intera giornata all'interno del Vibra Club a Modena ci ha dato la possibilità di innanzitutto sviluppare uno spirito positivo, che poi si è riversato sullo spettacolo. Quindi sono sicuro che chi avrà la possibilità di vedere appunto Ready to Play, il festival Suner, vedrà appunto che il clima che si può respirare sul palcoscenico del Vibra è un clima del tutto positivo.
Noi, in attesa che appunto questi live club riaprano per venirvi a vedere dal vivo, io ti ringrazio Angelo e diamo appuntamento a tutti quelli che ci ascoltano il 18 e il 19 marzo sul canale YouTube di Arci Nazionale per stare in compagnia di buona musica.
Vi aspetto tutti e grazie veramente Laura per avermi intervistato, e speriamo di rivederci appunto davvero in qualche locale davanti a un bancone di un bar.
Ci tengo, grazie. Ciao, grazie Angelo. A te. Ciao.
Vi rinnovo l'appuntamento con Ready to Play il 18 e il 19 marzo dalle 18 alle 19.30, visibile online sulle pagine Facebook di Suner, dei Circoli Arci Coinvolti e di Emilia Romagna Music Commission, sul canale YouTube di Arci Nazionale e in diretta radio sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1. Ascoltate buona musica e restate sintonizzati su Emilia Romagna Music Commission. Scusa di fare colazione anche senza di te. A volte
notte arriva sera e sono ancora in casa. E passo tutto il giorno in solitudine. Domani vado al mare, forse lì c'è gente. Ho voglia di ammirare chi non fa mai niente. C'è l'area pedonale, qualche ristorante. E posso camminare anch'io. Ma mi ricordo un po' di tempo fa, quando le persone si stupivano di una banalità. E c'era chi rideva come me, che credeva ciò che raccontavano le notorietà. Ottobre si avvicina e tu non sei tornata. È il solito rituale se non stai con me. Il bimbo del vicino beve una cedrata e sogna di volare sopra un bolide. Domani vado al mare anche se non c'è gente.